Iniziamo subito con la prima diretta. Siamo in compagnia di Caterina Calia, tra i firmatari del documento, appunto firmato da oltre 20 avvocati e avvocati, riguardante la repressione nei confronti di compagni e compagni anarchici. Caterina, nello specifico, ha seguito e segue diversi prigionieri e prigionieri sottoposti al regime detentivo del 41 bis, e proprio di questo strumento, di questo apice afflittivo del sistema punitivo italiano, torneremo a parlare in sua compagnia. Bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, come abbiamo cercato di osservare in diverse occasioni, ovviamente anche prima, e anche grazie al tuo contributo, anche prima che un compagno anarchico venisse sottoposto a questo regime detentivo, il 41 bis non è una condanna, ed è importante specificarlo, ma è una modalità di trattamento penitenziario della persona detenuta, nello specifico un circuito caratterizzato da diverse restrizioni relazionali e non solo, su cui effetti poi magari torneremo anche in questo approfondimento, ma non è qualcosa rispetto al quale la persona condannata al carcere può conoscere o prevedere quanto tempo dovrà scontare all'interno di questo circuito. Quindi la prima domanda che ti farei è: quale margine di reversibilità del 41 bis hai riscontrato nella tua esperienza con prigionieri e prigionieri rivoluzionari?
Ma diciamo molto poche. Nel senso che sicuramente non negli ultimi 15 anni. Allora, ai reati, diciamo, politici viene applicato il 41 bis a partire dal gennaio 2003, peraltro non retroattivo, quindi per reati commessi successivamente all'entrata in vigore, no? Quindi a partire da gennaio 2003. Viene applicato per la prima volta nel 2005 a sei militanti dell'organizzazione Brigate Rosse, per intenderci il gruppo che ha rivendicato gli omicidi di Biagi ed Antona, e effettivamente diciamo nei primi anni, dal 2005 al 2009, vengono revocati tre provvedimenti. Uno nei confronti di una Laura Proietti, che però diciamo c'era già, cioè non c'erano proprio le basi minime per applicare il 41 bis, perché era dimostrato all'interno del processo che lei era uscita da questa organizzazione nel 99, quindi tre anni prima o quattro anni prima dell'entrata in vigore della norma, quindi era avuto il 41 bis per più anni ed era totalmente incostituzionale, per cui si è arrivati poi alla revoca, ma diciamo che siamo in presenza in quel caso di una dissociazione che è stata confermata processualmente, ma che era poi in realtà con una fuoriuscita dimostrata che lei appunto ha dimostrato nel corso del processo fin dal 99. Non me ne sono occupata io del 41 di questa persona, insomma, però ecco, l'avevo seguita all'inizio della detenzione e quindi conosco un po' la situazione. Poi è stato revocato alla Blefari, Diana Blefari, poco prima che si suicidasse, e anche lì praticamente però un po' legata alle ragioni di salute e quindi alla sua impossibilità di mantenere contatti con un'organizzazione che si dava per vitale, quindi poi successivamente anche per Broccatelli, un altro degli imputati di quel processo, che tra l'altro anche lui aveva reati che erano antecedenti all'entrata in vigore della norma e aveva una pena a termine, insomma, quindi sarebbe uscito per fine pena qualche anno dopo la revoca. Tutto questo avveniva però fino al 2009. Poi dal 2009, diciamo, sono passati 13 anni e nei confronti di Nadia, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma il 41 bis continua a essere operante, insomma, dal 2005 a oggi, per cui parliamo di 17 anni. E non mi pare che ci siano margini, e appunto non ci sono stati in tutti questi anni margini per la revoca, nonostante sia chiaro a tutti che non esiste la base minima per applicare un 41 bis in questo caso, perché non c'è l'organizzazione, e che l'organizzazione non ci sia è un fatto notorio, insomma, visto che non c'è una minima azione che sia stata rivendicata con quella sigla. Insomma, quindi direi che purtroppo l'esperienza è sconfortante. Naturalmente non c'è stata mai una revoca, ma direi non soltanto per i prigionieri politici, ma per i prigionieri in generale sono state pochissime da quando è stata centralizzata, si è creato il tribunale speciale, diciamo, per il 41 bis, sottraendoli quindi sottraendo tutte le posizioni al giudice precostituito per legge, che dovrebbe essere quello del luogo di detenzione, no? Quindi se uno è detenuto a Roma decide Roma, se è detenuto a Sassari decide Sassari, perché sono anche i magistrati che hanno il contatto, diciamo, col detenuto, col luogo di detenzione e via dicendo. In realtà appunto dal 2009 è stato istituito il Tribunale Speciale a Roma ed è stato centralizzato proprio come scelta politica, insomma, da parte del Ministero, proprio per evitare che ci fossero diciamo valutazioni diverse in ordine alla possibile revoca delle, e quindi il Tribunale di Roma è stato molto ligio, diciamo, a seguire le indicazioni del Ministero e del DAP, e difficilmente, cioè, ha revocato pochissimi provvedimenti in tutti questi anni.
Ecco, rispetto a quanto dicevi, è importante sottolineare appunto la natura di fabbrica di pentiti del 41 bis, come abbiamo potuto vedere in contesti diversi, e come sottolineavi anche tu, all'interno del quale la collaborazione è uno dei possibili canali per una riclassificazione. Oltre a questo, sottolineavi la condizione formale della vitalità dell'associazione di appartenenza come giustificazione per sottoporre un individuo a questo circuito detentivo, ma a quanto pare sta tendendo a focalizzarsi anche sulla pericolosità delle idee, quindi le idee sono anche un elemento da tenere in questa sostanziale quarantena dell'individuo, che non riguarda solo più il corpo e le sue relazioni, ma anche la potenziale fuoriuscita del suo pensiero.
Certo, beh, diciamo che già con i tre prigionieri in realtà la finalità è questa, cioè la finalità è rompere qualsiasi vincolo di solidarietà, di classe, perché e impedire proprio la... insomma, il passare di idee, di un confronto, insomma, di qualsiasi natura tra interno ed esterno. È chiaro che appunto la base per l'applicazione del 41 bis è l'esistenza dell'organizzazione, questa è la base primaria. La finalità del 41 bis in teoria è quella di impedire il collegamento, la comunicazione con l'organizzazione di appartenenza. In quel caso abbiamo la prova che l'organizzazione di appartenenza non esiste e loro lo riconoscono, tant'è che tutti quei decreti impositivi del 41 bis per quei prigionieri dicono proprio che, siccome il conflitto sociale, che per sua definizione è ineliminabile, diciamo, aumenta la disoccupazione, c'è la crisi, e la guerra non l'hanno inserita in quest'ultimo decreto perché era antecedente, e quindi si può ricostruire un qualcosa, vengono mantenuti come ostaggi proprio con la finalità di prevenzione che non è più sul singolo, ma è diretta a chi all'esterno porta la solidarietà, insomma, denuncia le condizioni di vita del 41 bis. Questo è proprio scritto nero su bianco sui decreti che sono stati fatti dal Ministero per questi tre prigionieri. E quindi già lì si capisce che la volontà è quella di non far fuoriuscire le idee. Chiaramente, con la situazione dell'applicazione per la prima volta del 41 bis ad un anarchico, si è sdoganato ulteriormente, cioè c'è stato un passaggio che è ancora più esplicito, cioè tu non devi più comunicare col mondo, non devi più sapere nulla, devi essere sepolto vivo, per cui lo affermano in maniera plateale, però affermano qualcosa che era già insito nel 41, perché sono anni che non ci sono collaborazioni dal 41 bis, ma non certo perché magari c'è una tenuta maggiore del corpo prigioniero, mi riferisco alla gran parte, no? Accusati di reati di mafia o di camorra, ma perché le strettoie che sono state imposte anche riguardo alla collaborazione sono allucinanti. Tu devi dichiarare, devi dire qualcosa che nessun altro ha mai detto, e allora abbiamo persone sottoposte al 41 bis da 30 anni che, anche volendo, non potrebbero dire nulla di nuovo, perché tutto quello che c'era da dire è stato già detto da altri che si sono pentiti nei primi anni di applicazione del 41 bis. Quindi, paradossalmente, il 41 bis oggi non serve più neanche per la collaborazione, serve esclusivamente per come deterrente assoluto, è una misura di prevenzione. C'è un filo conduttore che io, insomma, riconosco veramente, credo che sia riconoscibile tra tutte le misure di prevenzione di cui vi state occupando anche, insomma, a Torino, non vi state occupando come vittime, diciamo, cioè l'applicazione della sorveglianza speciale è, diciamo, risponde, no? È lo stesso filo, cioè l'estremo, il livello più alto è il 41 bis, e poi ci sono tutte le misure che di volta in volta, per via amministrativa, colpiscono, e colpiscono più di quanto possa colpire paradossalmente il processo penale, insomma. Quindi ricordiamoci che per via amministrativa venivano mandati a morire nei campi di concentramento, no? Durante il nazismo, gli ebrei, i comunisti, gli anarchici, i rom, eccetera, eccetera. E quindi c'è un utilizzo di queste misure amministrative che è assolutamente spropositato, e in questo caso, appunto, si è arrivati per la prima volta a sdoganare il 41 bis nei confronti di un anarchico come Alfredo Cospito, in cui gli unici elementi che vengono indicati a suo carico sono proprio il fatto che abbia scritto pubblicamente, abbia curato la redazione di alcuni libri, uno dei quali credo che stia anche per essere pubblicato, e quindi questo si vuole interrompere, non la comunicazione con un'organizzazione di appartenenza, che anche in questo caso non è stata dimostrata, perché, diciamo, in linea teorica naturalmente c'è una condanna per partecipazione alla cosiddetta FAI, Federazione Anarchica Informale, in cui però sono condannati soltanto in due, che sono in carcere entrambi, quindi sarebbe stata sufficiente la censura, insomma, no? Eventualmente, perché la terza persona che è stata condannata in realtà è stata condannata solo per aver partecipato in un periodo molto limitato di tempo, cioè fino al 2012, dal maggio, poco prima del maggio e poco dopo il maggio 2012, cioè esattamente a cavallo dell'attentato nei confronti dell'ingegnere Abinolfi. E basta. Quindi abbiamo un'associazione che si ritiene con ignoti, in cui più di 20 persone sono state assolte, che viene utilizzata ancora una volta come foglia di fico per dimostrare che c'è una legittimità formale per l'applicazione del 41 bis, in cui però nel corpo del provvedimento poi si dice che si applica in quanto lui continua a scrivere, quando sarebbe bastata comunque la censura, perché anche nel 41 bis non è che non si dovrebbe poter scrivere, semplicemente deve essere valutato che quegli scritti non pongano in pericolo la sicurezza interna degli istituti, insomma. Questa è la valutazione, e questo è discrezionale da parte dei magistrati, per cui una serie di scritti passano, in alcuni tribunali, che ne so, Spoleto, magari passano, perché c'è il magistrato che è più garantista, in altri tribunali non passano, non passa assolutamente nulla.
Ecco, riprendo solo un passaggio di quello che dicevi, che mi sembra interessante, ovvero la funzione del 41 bis, la funzione formale. Ecco, al di là della dimensione di deterrenza molto evidente, potrebbe essercene anche una di in qualche modo economia della repressione, al di là della concretezza delle dichiarazioni che possono emergere di collaborazione da parte delle persone rinchiuse, mi viene in mente un altro strumento di tortura meno architettonico, meno di diciamo intervento sul tempo e sulle relazioni della persona detenuta. Penso ad esempio al waterboarding, che viene utilizzato, è stato utilizzato anche per produrre dichiarazioni di fantasia per coazione, dichiarazioni estorte per tortura, che magari non hanno nessuna rilevanza, nessuna adesione alla realtà, ma che comunque una persona sottoposta a quel tipo di pressione e afflizione dichiara pur di poter uscire. Questo più in generale è una riflessione sulla tortura incarnata da questo regime. Ma l'altra domanda che ti volevo fare riguarda invece sempre in qualche modo le funzioni di garanzia che possono essere attivate o di revisione. Ecco, le persone detenute in 41 bis, le persone possono essere sottoposte al regime di 41 bis tramite cosiddetto decreto motivato del Ministero della Giustizia. A questo proposito vorrei chiederti uno sguardo, insomma, sui poteri in campo e in qualche modo sui margini di garanzia. Quindi, da un lato, al di là della figura istituzionale del ministro o della ministra della giustizia, quali siano concretamente i poteri in campo che possono sottoporre una persona alla tortura del 41 bis, visto che immagino non fosse un'idea partorita in prima persona da Cartabia, ma semplicemente incarnata dal suo operato. Ma soprattutto invece l'altra questione rispetto ai margini di garanzia, se ci sono aggiornamenti rispetto al vostro ricorso al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che avrebbe dovuto esprimersi entro 10 giorni, se non ho capito male, e in qualche modo prendere in riesame la classificazione arbitraria di Alfredo Cospito in questo circuito.
Beh, diciamo che appunto partendo dal ministro, io credo che lì c'è proprio un apparato, insomma, all'interno del DAP, che è sempre quello, è che il ministro sia, chiunque sia il ministro, diciamo, fondamentalmente appone una firma. Difficilmente il ministro si sofferma sul singolo provvedimento, per cui lì ci sono tutta una serie di funzionari che sono magistrati, e quindi questo è il primo vulnus, diciamo, perché non è necessario o non è obbligatorio che siano magistrati, potrebbero essere anche degli avvocati dopo un certo numero di anni, no? Sono dei tecnici, degli esperti che dovrebbero lavorare negli uffici del DAP. In realtà sono tutti magistrati, e sono tutti magistrati che per lo più provengono dalla lotta alla mafia, naturalmente, perché poi fondamentalmente è quello, no? Lo zoccolo duro, diciamo, i 700 e oltre detenuti che sono in 41, per cui di fatto è molto difficile che si modifichi un qualcosa col cambio di ministro, insomma. Per quanto riguarda il Tribunale di Sorveglianza, appunto, ci sono delle regole che però, mentre per la difesa sono regole e sono tempi che sono perentori, non lo sono per l'altra parte. Quindi noi dobbiamo entro 20 giorni preparare un reclamo. In questi 20 giorni ci sta che tu non è che ce l'hai subito il provvedimento, passa una settimana prima che riesci a mettere a leggere effettivamente il provvedimento applicativo di 41 bis, e quindi difficoltà anche a contestare determinati elementi, perché dovresti avere un maggior tempo e via dicendo. E poi però appunto la norma stabilisce che il Tribunale di Sorveglianza deve entro 10 giorni fissare l'udienza. Ovviamente non l'udienza entro 10 giorni, poi ci sono 10 giorni di tempo che devono essere dati all'avvocato, insomma, per conoscere la data. Quindi diciamo che un tempo giusto sarebbe fissare un reclamo entro 30 giorni, potrebbero diventare 40, perché il termine appunto non è perentorio della fissazione dell'udienza entro 10 giorni dal ricevimento, ma in realtà in questo caso, per esempio nel caso di Alfredo Cospito, sono già passati 6 mesi. Ma dico, che ne so, io ho discusso il reclamo di quest'altro Marco Mezzasalma, provvedimento di settembre 2021, l'udienza l'abbiamo fatta nel 2022, 20 ottobre 2022, ancora non è nemmeno depositato il provvedimento, quindi passa addirittura, può passare un anno e mezzo. In quel caso però che ho citato era una proroga, no? Ogni due anni. Nel caso di Alfredo stiamo parlando di una prima applicazione, quindi a maggior ragione, non essendoci mai stato un vaglio del giudice, insomma, si imponeva che il vaglio avvenisse entro un termine brevissimo, perché le condizioni imposte sono talmente dure che non si possono definire come una modalità di detenzione, perché non ha nulla a che vedere la detenzione in 41 bis con la detenzione in generale, perché lì viene soppresso qualsiasi livello di autodeterminazione minima, cioè dal fatto che tu, cioè che è vietato l'uso della parola. Se tu dici buongiorno ad un altro detenuto che non appartiene al tuo gruppo di socialità, vieni sanzionato, insomma. Quindi parliamo di un livello talmente pesante, e quindi che porta a delle conseguenze sulla salute, insomma, che sono gravissime, che non ci si può permettere, se uno avesse a cuore il proprio ruolo, insomma, di magistrato, di fissare un provvedimento con tempi così dilatati. Questa però è anche una conseguenza del fatto che abbiamo un unico tribunale, quindi il Tribunale Speciale di Roma, con una carenza di organico che ricade su tutto il carcere, no? Perché ci sono detenuti a Roma, sì, lo so che sto scantonando, insomma, ma non ci sono, cioè i magistrati sono quelli, e materialmente si devono occupare di un carcere come Rebibbia, che sono 1500 detenuti, che se entri per espiare due anni e mezzo, tre anni di pena, tu non arriverai mai a farti discutere un'udienza davanti al tribunale, perché i tempi per fissarti un'udienza che potrebbe essere liberatoria sono enormi, insomma. Quindi sì, di fatto c'è questa violazione. Adesso è stato l'avvocato, insomma, il collega Flavio ha depositato anche un sollecito, più di un sollecito, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ma non c'è nessuna decisione.
Non ci sono aggiornamenti a riguardo, insomma.
Assolutamente no.
Guarda, mi sarebbe piaciuto, scusa,
invece l'udienza a Torino, quella che, cioè il cosiddetto processo di rinvio, è stato fissato per il 5 dicembre.
Certo. Senti, guarda, mi sarebbe piaciuto soffermarmi ulteriormente sugli effetti del 41 bis sulla psiche e sul corpo della persona che vi viene sottoposta. Magari lo rimandiamo a un prossimo approfondimento, perché purtroppo i tempi stringono, ma ti chiederei invece se ci sono aggiornamenti sulla salute di Alfredo al 18° giorno di sciopero della fame.
Allora, fino a pochi giorni fa, fino a giovedì, Alfredo aveva perso 15 kg, non stava benissimo, a quello che ci ha detto la collega di Sassari. Io lo vedrò domani e quindi potrò accertarmi delle sue condizioni. Sabato scorso ha fatto la visita e, insomma, comunque i valori erano abbastanza accettabili. È logico che Alfredo non è un ragazzo di 20 anni, insomma, ha un'età, insomma, ha fatto in precedenza degli scioperi della fame, che sono stati, che lo hanno provato abbastanza. Quindi noi infatti abbiamo tentato in ogni modo di distoglierlo da questa scelta, però che per lui è una scelta appunto che potrebbe essere veramente insomma molto pesante, ecco, perché non ha il fisico per affrontare uno sciopero di questo genere, tra l'altro senza integratori, cioè in cui lui beve solo acqua. Finora non ha preso neanche zucchero, sale, insomma non ha preso assolutamente nulla, e quindi gli effetti potrebbero essere davvero catastrofici, insomma. Il medico dovrebbe entrare giovedì e insomma speriamo che, ecco, cioè noi ce la metteremmo ancora tutta per cercare di convincerlo a smettere, ma lui non ha nessuna intenzione, perché appunto le ragioni sono già state dette. Dice: per me la vita in queste condizioni non è fattibile, insomma. Volevo aggiungere che oggi anche Anna Beniamino ha iniziato lo sciopero della fame in solidarietà con Alfredo. Niente, queste sono le notizie. Infatti noi stiamo cercando di andare anche abbastanza spesso, proprio per non so fino a quando lui riuscirà tra l'altro a venire su, insomma, nella sala dei colloqui. Comunque per il momento lui sta ancora bene, ecco, diciamo, cioè è stanco, cioè si vede che non è al meglio, ovviamente, ma ancora è pienamente consapevole della scelta che ha fatto e intenzionato ad andare avanti, insomma.
Una forza che non deriva certo dalle calorie, dai carboidrati, ma esclusivamente dalla sua volontà, motivo per cui noi cerchiamo di dare costante amplificazione alla sua lotta, e in giro per l'Italia si stanno moltiplicando gli interventi per costringere in qualche modo anche i media di regime a parlarne. Tra l'altro grazie per la conferma della solidarietà anche da parte di Anna, che ha intrapreso anche lei lo sciopero della fame. Sapevamo che era probabile una sua adesione, grazie per la conferma. Niente che dire, grazie davvero del tuo contributo, sempre molto puntuale e anche sentito, per cui ti ringrazio davvero, e direi di sentirci presto per coprire ancora quell'aspetto che non abbiamo toccato oggi, sugli effetti appunto sulla psiche e sul corpo della persona sottoposta a 41 bis. Grazie ancora, Caterina.
Grazie a voi,
un abbraccio,
buona giornata. Ciao a tutti.